buon inizio settimana o buona domenica a chi ci ascolta di buon'ora domenica mattina, magari sì, ci sono coloro che magari dicono vabbè, ascoltiamo la domenica mattina, prof.
Buongiorno e buona settimana allora.
E buona settimana. Allora, iniziamo da una bella notizia. Il Nobel,
sì.
Il Nobel, il professor Parisi, ce l'abbiamo qua, ha insegnato alla Sapienza, gli studenti hanno fatto festa e se ha ricevuto il Nobel per una cosa che io mi sono sforzato anche di capire, ma effettivamente non è facile perché sembrerebbe così semplice, no? Perché l'applicazione è su svariati campi, giusto prof?
Sì, l'applicazione dopo viene fuori su svariati campi, perché quella di Parisi è la famosa ricerca di base, cioè quelle ricerche, esatto, che al momento sembrano inutili,
sì,
o assurde, in cui si cerca un modello matematico che poi deve venire verificato sperimentalmente per spiegare un fenomeno che, quando lui si è messo a studiare, lui studia fenomeni complessi, ha fatto una, sì, ricerca di 30 anni, no? Fenomeni complessi più disparati possibile, cercando le analogie in questi sistemi, ovviamente analogie che sono matematiche, cioè pezzi di equazioni che poi si applicano l'uno all'altro. È un esempio che fa capire come l'assurdo può sembrare al primo momento e invece una cosa fondamentale è che lui ha studiato i movimenti degli stormi degli uccelli,
esatto,
che a Roma si sa, ci sono tutte, sì. Ma l'ha studiato praticamente, cioè si sono messi con fili, telecamere, cose di questo genere sui tetti di Roma, nei pressi di non mi ricordo più quale stazione, a osservare queste cose con i suoi collaboratori ricercatori. E da quello poi, ti ricordi il famoso bosone di Higgs, quello che è stato
scoperto? Di nome sì, ma non ricordo.
Allora, si pensava che ci dovesse essere questa particella subatomica, perché altrimenti non tornavano le equazioni di spiegazione dei sistemi planetari dell'universo. È stata trovata al CNR di Ginevra 2 anni fa, cioè è stata misurata praticamente che c'è veramente, ma il fatto di aver permesso di misurarla e costruire le equazioni che permettevano poi di verificarne l'esistenza parte dalle equazioni che ha studiato,
ammazza,
questo Parisi.
Sì.
Quindi quello e poi tante altre cose, cioè lui ha cercato queste analogie in questi sistemi complessi, si chiamano, cioè,
esatto,
non fenomeni semplici,
certo,
e per poterli applicare su altre cose, cioè è la famosa ricerca di base, ripeto, che è quella che deve venire finanziata, al di là che possa poi riuscire a spiegare qualcosa, a dare dei risultati pratici, economici, diciamo, no? Difatti lui nel suo discorso che ha fatto ai ragazzi quando ha ricevuto il premio, ha saputo di aver ricevuto questo Nobel, ne ha approfittato per parlare della ricerca di base, della necessità di finanziamento.
Eh sì, infatti, anche perché queste ricerche di base le ha compiute tanti anni fa.
No, cioè, a 30, non tanti è, anni fa,
ci ha ricercato per 30 anni. Ha cominciato 30 anni fa, e pensi quanto fortunati possono essere stati i loro studenti.
Senz'altro, infatti lo amano tantissimo perché hanno partecipato.
Sì, è un riconoscimento mondiale, ma chissà quanti piccoli Nobel ci sono degli insegnanti, dei missionari, no, forse un po' troppo, insomma, dai, vabbè, dei bravi insegnanti, dai.
Sì,
però cambiamo un po' argomento, però rimaniamo su una cosa che ci potrebbe sembrare apparentemente un po' distante da noi, la filosofia. Ne abbiamo già parlato, la filosofia, sì, la matematica, questi studi tra virgolette minori, che non sono minori, perché adesso c'è una proposta di metterla addirittura negli istituti tecnici.
Esatto, sì.
Lei che ne pensa di questo?
Che è una proposta molto valida, perché la filosofia non deve rimanere confinata solo nel liceo classico e tra l'altro come storia della filosofia, cioè studiare chi sono stati i vari filosofi nel corso dei secoli. La filosofia deve diventare una maniera di ragionare, cioè deve aiutare, da una parte il metodo scientifico ti deve insegnare a ragionare con fatti, ipotesi, tesi e prove, dall'altra la filosofia che ti fa vedere se un ragionamento è corretto o meno,
okay,
se c'è logica in quello che tu dici, se ci sono dei principi, a che valori ti ispiri, cioè sviscerare un pochino quelli che sono...
Cioè non la filosofia approfondita, voglio dire, non lo studio della filosofia come può essere un corso di laurea in filosofia, però gli elementi basilari mi pare di capire.
Gli elementi,
no?
Basilari non solo, ma io spero che lo faranno con una mentalità e una modalità di insegnamento moderna, cioè tipo su un problema... formulare un'ipotesi da parte dei ragazzi e mettere o quello che poteva pensare un filosofo e un altro filosofo a confronto e far dibattere i ragazzi. Questo sarebbe utilissimo anche negli istituti tecnici, perché come ha detto Bianchi quando ha presentato il progetto, che peraltro potrebbe essere pronto già a settembre, ha detto che non abbiamo solo bisogno di risorse umane,
che abbiamo bello, anche abbiamo pure la musichetta in sottofondo, sentite in diretta il suono della suoneria della prof Salmazzo, quindi anche lei chiaramente stiamo parlando di filosofia, ecco qua la tecnologia, diciamo.
Sì, mi scuso,
ma assolutamente però si immagina. A proposito di filosofi Recalcati, che era un psicoanalista, mi pare, ne avevamo già parlato, ha appena pubblicato il libro L'ora di lezione per un'erotica dell'insegnamento. Mi perdoni, già dal titolo potrebbe essere uno guarda in libreria, me lo piglio e me lo leggo, cioè voglio dire, in realtà c'è qualche cosa di più profondo, però vuol dire anche questo nel piccolo potrebbe avvicinare un po' alle basi della filosofia. Che
esatto,
dice?
Anche perché lui parte proprio da quello che diceva Socrate e Socrate è uno dei primi dei filosofi greci, fondante di tutte le altre filosofie, no? E quello che è interessante in questo libro è che parla di scuola, nel senso che partendo da Socrate, il quale non voleva assecondare il suo allievo passandogli la saggezza così come si passa un contenuto da un travaso da una testa nell'altra, ma voleva che l'allievo cercasse in sé la saggezza, cioè che il fatto di imparare dipendeva da una volontà dell'allievo, non semplicemente ad essere passivo recettore di conoscenza altrui, ma che se la costruisse la conoscenza. Ecco, Recalcati parte da questo per dire che anche nella scuola bisogna che sia questa la maniera in cui si sollecitano gli alunni a studiare. I famosi non vasi da riempire, ma processi da costruire. Non è semplice, ma è la strada giusta. Ormai non lo dicono più soltanto gli psicologi dell'apprendimento, lo dice anche uno psicanalista come Recalcati, lo diceva un filosofo come Socrate 2500 anni fa.
Anche perché le cose, ecco, in questo anno e mezzo molto particolare, siano cambiate anche per i ragazzi. Ci sono degli studi che dicono che se prima dell'epoca, purtroppo chiamavo così, epoca Covid, gli iscritti al triennio finale delle elementari immaginavano un futuro, per dire, ingegneristico, comunque in cui loro erano protagonisti. Adesso, voglio dire, quest'anno e mezzo li ha resi un po' più passivi, prof.
Sì.
Cioè pare siano cambiati un po' anche il coinvolgimento dei ragazzi nel mondo, cioè subiscono un po' di più anziché esserne protagonisti. Questa è la loro percezione?
Sì, pare di sì, pare. Questo è venuto fuori anche da un'inchiesta che ha fatto ActionAid, analizzando gli stessi bambini prima e dopo il Covid, vedendo attraverso dei disegni come rappresentano se stessi. Nei disegni di prima erano protagonisti, erano ingegneri che cambiavano il mondo, adesso invece loro non compaiono quasi neanche nei disegni. Si vede il mondo, mondo in mano dei grandi che cercano di governarlo e di fare il meglio possibile. Probabilmente questa è una delle conseguenze del fatto che i bambini sono stati da soli a casa, senza compagni, manca l'ottimismo costruttivo. Sono ancora ottimisti, sì, però c'è tanta passività. Questo si riflette anche nei ragazzi più grandi, e questa è un'altra inchiesta che è stata fatta, perché pare che partecipi alle assemblee di istituto e di classe, che sono il momento pubblico, diciamo,
immagino.
Uno su cinque.
Quindi aumentare la partecipazione dei ragazzi.
Sì,
insomma.
Che non vuol dire soltanto che loro stiano lì in assemblea, ma vuol dire che loro, perché sia motivata la loro partecipazione, devono veramente essere chiamati a partecipare alle decisioni e alle cose che si fanno a scuola. Altrimenti
anche perché, prof, non dimentichiamolo che per fortuna le cose, incrociando le dita, stanno andando meglio quest'anno, no?
Speriamo.
Tranne qualche caso, insomma, però si è ritornati in presenza e tutto. Però i dati invalsi ci ricordano che è stato perso molto in un anno e mezzo, voglio dire, e questo difficilmente si recupera, vero? Specie alla giovane età, specie per gli studenti.
Sì, difficilmente si recupera, cioè decisamente è andato perso un anno e mezzo, punto e basta. E recuperarlo bisognerebbe fare doppio tempo di scuola, cosa che non c'è.
È recuperare le competenze perse.
Oppure c'era chi diceva, ti ricordi quando sono stati tutti promossi, non promuovere tutti, ma bocciare tutti, nel senso di allungare di un anno il percorso scolastico dei ragazzi che si erano trovati in queste condizioni. Forse era quella la soluzione. Certo che il 9, 5% dei diplomati, cioè un ragazzo su 10, esce dal diploma della scuola superiore senza aver acquisito le competenze che vengono considerate minime per affrontare una vita da cittadino competente. Questo è un disastro particolare del nostro paese.
Beh, però prof, il governo Draghi, la prima cabina di regia del PNRR, dà ampio spazio, priorità all'università e la ricerca.
E questo, alla scuola, sì.
Sì, cioè, questo è importante, vero? Perché se ne è parlato tanti, adesso pare che veramente...
Si sblocchi la situazione.
Fin dagli asili nido, ma un po' per tutto, 2 miliardi per l'università, questo non è male.
Sì, e 17 miliardi e mezzo per l'istruzione scolastica e 11 miliardi e mezzo per la ricerca, sì. Questo entro da qui al 2026, quindi sono 5 anni di tempo, che è il tempo di questo piano nazionale, no? Ed è la prima cabina di regia che parte. Speriamo che non siano soltanto parole, burocrazia, eccetera, ma che effettivamente mettano in atto questi progetti, che sono progetti dall'edilizia scolastica alla costruzione o attivazione dei nidi per, mi pare, 450.000 posti nido, cioè il doppio di quelli che ci sono adesso.
Esatto,
un bambino su tre
dovrebbe
avere il posto per andarci, che non è, ricordiamocelo, soltanto un parcheggiare i bambini per permettere alle mamme di lavorare. È un momento educativo importantissimo, soprattutto per le fasce deboli, quelli nella famosa povertà educativa,
che sono tanti, 1 milione.
13% sì, dei nostri bambini, 1 milione.
È tanto. E è anche sull'università, no? Beh, gli studenti universitari però si sono dimostrati, voglio dire, abbiamo il basso tasso di laureo in Europa, no? Però sì, la percentuale è molto alta degli studenti universitari che hanno fatto il Green Pass e quindi possono tornare,
sì, sì,
possono tornare a lezione. E mo c'è pure la novità, mi sembra di aver letto, che ci si può iscrivere contemporaneamente a due corsi di laurea insieme.
Sì,
mica niente.
No, se ce la si fa, perché già adesso fatica
sì,
a farne
sì,
uno.
No, pagli secchioni, vabbè, secchioni, bravissimi.
I ragazzi, anche quelli delle secondarie superiori, hanno, cioè, sopra i 12 anni, hanno risposto benissimo al discorso della vaccinazione, molto di più degli adulti. Molto di più degli adulti, soprattutto della fascia 30-40-50.
Sì.
I ragazzi dovrebbero esserci d'esempio in questo.
Noi però come dispersione, prof, siamo sempre in una percentuale molto alta, purtroppo. Siamo sul 20%, quando
mamma
l'Europa
mia
ci chiede il 9%.
Sì.
Ce li perdiamo per strada, sti ragazzi?
Ce li perdiamo per strada, sì, perché poi aggiunte questi, cioè i dispersi della scuola, alla dispersione implicita, cioè quelli che è come se la scuola non l'avessero fatta, aggiungili ai net, cioè quelli che non studiano e non lavorano, siamo veramente messi male su questo. Bisogna assolutamente che questo piano nazionale dia spazio, dia fiato ai ragazzi,
certo,
non come... insomma, che trovino una soluzione per questo, perché i ragazzi ci sono, i ragazzi non sono stupidi, non sono cattivi, ma se li lasciamo lì non riusciranno a fare un futuro
certo
migliore.
E magari aiutarli quando ci sono dei problemi, no? Allora ci sono i bisogni educativi speciali,
sì,
la dislessia, la disgrafia.
Allora,
mettiamo un po' d'ordine.
Mettiamo
grazie,
un po' d'ordine. Allora, lo Stato italiano ha fatto la legge del 92, mi pare, in cui sono stati fatti entrare, inclusi nella scuola, i ragazzi disabili. E questa è stata una cosa bellissima, che è unica nelle scuole di tutta Europa e dell'OCSE. Poi, questo non bastava, perché i disabili sono quelli che hanno un'effettiva disabilità fisica, diciamo, no? Ci sono però tanti ragazzi che hanno lo stesso difficoltà di apprendimento. Ci sono quelli per cui è stato riconosciuto un disturbo specifico di apprendimento, i cosiddetti DSA.
Yeah, okay.
Cioè, e ci sono quelli in cui c'è una difficoltà di apprendimento dovuto non a questioni neurologiche o patologiche, ma a questioni ambientali.
Certo.
Cioè, l'esempio classico è il ragazzino straniero che non parla italiano, chiaro che ha difficoltà di apprendimento, ma tanti altri, perché riagganciandoci al discorso della povertà educativa, se uno non ha libri in casa,
non
ci sono le condizioni. Oh. Allora, sono 10 anni che ci sono per legge, con la legge 170 del 2010, questa indicazione di stare attenti ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni. Prima ci si accorge che c'è uno di questi bisogni e prima si interviene, meglio si recupera, meglio si fa. Anche se le famiglie spesso negano. negano perché dicono ma il mio bambino è solo un po' indietro, non vogliono che vengano etichettati, ma non è un'etichetta, sarebbe come negare gli occhiali a un bambino che ci vede male.
Però dipende anche molto, credo, dagli insegnanti, dalla scuola, come poi l'approcciano, di non etichettarli, ok, non etichettarli formalmente, ma poi bisogna anche vedere l'aspetto, no, dove si inseriscono. Servono bravi insegnanti anche in questo caso, per chi ha problemi, no?
Servono bravi insegnanti preparati, insegnanti che vengano anche riconosciuti e retribuiti meglio, in maniera tale che non ci sia più l'alibi o la necessità di dover dire mi danno pochi soldi, devo fare altro, mi danno pochi soldi, mi impegno poco.
Però purtroppo un problema che se ne parla quando succedono dei fatti di cronaca, magari ogni tanto gli incidenti sul lavoro, in realtà ce ne sono tutti i giorni e sono purtroppo in aumento. Allora, la sicurezza può essere già insegnata dalla scuola, sui luoghi di lavoro ok, ma poi anche quando in generale si va fuori comunque, ci sono tantissime materie, parliamo di educazione civica, ma l'educazione alla sicurezza, secondo te, potrebbe essere già insegnata da scuola?
Certo, anzi, è proprio nella scuola, soprattutto con i piccoli, che si creano delle abitudini, dei comportamenti che poi uno si porta avanti tutta la vita. Educazione alla sicurezza vuol dire, all'interno di una scuola, ad esempio, essere coscienti del fatto che correndo giù per una scala ci si può fare male, del perché la maestra dice non correre giù per le scale ma cammina e magari ti enti alla ringhiera, no? E del, non so, può essere il fatto di misurare con i bambini se la ringhiera delle scale è alta a sufficienza o meno e perché è alta così, cioè far vedere loro che ci sono le insegne delle uscite di sicurezza da qualche parte, quelle luci verdi,
certo, già da ragazzi,
che ci sono gli estintori, se c'è l'attenzione a queste cose i bambini recepiscono fantasticamente
e poi gli sarà utile proprio nella vita, no? Cioè quando anche vanno fuori nella strada, insomma.
Ma non come conoscenza, come proprio comportamento acquisito, e i bambini acquisiscono questi comportamenti e ne abbiamo la prova col discorso delle mascherine. Nessun bambino si dimentica di mettersi la mascherina,
certo,
a scuola, no?
Quelli della oramai vita. sono
mentre abituati. Noi se ne dimentichiamo spesso o le teniamo sotto il naso.
Prof, diciamo una cosa, abbiamo un minuto e mezzo, però un fatto che è venuto qui vicino a noi è Conegliano, la maestra che era stata tacciata di essere impreparata e assenteista, addirittura i genitori hanno scritto una lettera, vabbè, è arrivato un contenzioso lunghissimo e pare che invece questa maestra
avesse ragione.
Ma come ha vissuto questi quattro anni sta maestra? Mi scusi, prof.
Penso terribilmente male e credo che questo si sia anche riflesso sui ragazzini, perché non si può essere sereni in classe se sai che a casa i ragazzini sentono i genitori che parlano male di te.
Esatto.
Ci sono i cattivi insegnanti, ma ci sono anche quelli che vengono presi di mira, tra virgolette, per qualche motivo X, tipo, non so, un insegnante che si assenta frequentemente, ma perché ha la 104.
Certo.
Allora, la 104 è la legge dei disabili.
Certo.
No?
E il dialogo anche fra le famiglie, ecco quanto importante anche è il dialogo fra le famiglie. Però comunque il dato di fatto è che una volta, io mi ricordo quando ero ragazzino io, gli insegnanti erano quasi come la legge, insomma, quello che dicevano, guai a contestare, certo, anche da parte delle famiglie.
E non
di
c'era.
Tutto e di più, i social, le chat e tutto quanto, che si giudica tutto, no?
E non c'era.
Ma non solo nella scuola, però, dappertutto. Guardiamo adesso questa situazione anche, no, del Covid e tutto quanto, ci si sente legittimati a esprimere qualsiasi cosa.
Sì, ci si sente legittimati forse anche perché abbiamo gli strumenti per esprimerci, però bisognerebbe metterci un momentino, un po' di ragionamento, proprio quella filosofia e quella responsabilità di cui parlavamo prima.
Come no. Io c'ho qua davanti un bel libro che mi ha portato la prof, sapete quanto non vedo l'ora che venga a fine settimana per avere il tempo? Diario di una schiappa. Un racconto a vignette di Jeff Kinney, ne abbiamo parlato e la prof me l'ha portata.
Sì,
sono un ripotente, ma non un ragazzino, lo guarderò volentieri perché sono simpatici pure i disegni. Si può leggere un libro per bambini anche da adulti?
Certamente, certamente, perché a parte che si è sempre bambini, ma e poi questo libro qui è fantastico, è il primo di una quindicina di un serial che poi è uscito. Proprio per gli adolescenti e per quegli adolescenti delle medie che si sentono brutti, scalognati,
certo,
che non gli va mai bene niente, che non vengono capiti dai genitori, che vengono emarginati in classe. Ecco, fategli leggere il diario di una scuola.
Esatto, così come Girolamo Stinton, famosissimo chiaramente, che si occupa pure di Costituzione.
Sì, è uscito
20
adesso.
Secondi su questo, però purtroppo siamo in confusione.
È uscito adesso il Girolamo Stinton, la piccola Costituzione, quindi Girolamo Stilton è quel topo che fa, investigatore, certo, che fa le avventure, beh, attraverso le avventure di suoi due topi nipotini, veniamo a vedere come gli articoli della Costituzione si riflettano nella vita quotidiana, adattissimo ai bambini, certo, e poi anche ai genitori, da leggere in fondo dove c'è veramente la Costituzione.
Abbiamo su questi consigli per due letture della settimana o del fine settimana la ringraziamo moltissimo, prof.
Beh, grazie a voi che ci avete ascoltato e grazie a te, ripetente, che fai sempre delle domande in gamba.
Alla settimana prossima.
Arrivederci.